sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Hey girl, don't you think I'm gone? Don't you keep me hanging on? Come back where you belong. Girl, don't you stick along. Hey girl, don't you stick along. Don't you keep me hanging on? I hope you're thinking my heart's breaking. Girl, don't you stick along. See by the river where I carve your name, the birds would sing every day.
E sono i Blaster questa mattina a inaugurare il salotto. Mamma mia, il salotto, come mi è venuto in mente il tinello del Demone del Tardi. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Ancora una volta benvenuti, bentornati da queste parti sulle prime pagine dei giornali. Oggi è tutto un patto di stabilità e poi si parla naturalmente dei progressi, saranno progressi della diplomazia internazionale a proposito della guerra in Ucraina, nel gioco del se fosse se fosse una canzone, per esempio sarebbe Se telefonando, che è poi il titolo del manifesto di questa mattina, con Xi Jinping che ha fatto la famosa telefonata a Zelensky. Ma intanto, tra un rinnovato patto di stabilità e un tentativo di patto, forse magari, chissà, per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, noi dobbiamo stare attenti perché zitti zitti, sotto sotto, ma neanche tanto, da queste parti è di nuovo allarme invasione. Ebbene sì, ma questa volta però no, non è la solita invasione, questa volta è un'invasione nuova, è un'invasione di popoli abbienti che premono alle nostre frontiere, pervasi da un'irrefrenabile voglia di Italia, perché perché questi sono i primi clamorosi effetti di Open to Meraviglia, che ha scatenato in meno di una settimana una pazzesca, ma veramente pazzesca, voglia di Italia. E non è solamente turismo, le cronache raccontano che gli svizzeri si stanno ammassando ai valichi di frontiera per trasferirsi a Foggia, scafisti catarioti stanno guidando barconi di emiri sulle coste degli Abruzzi per acquistare il Francavilla Calcio e il Real Giulianova, così da tentare una scalata alla Champions, che arriva dalle terre del Molise. E poi miliardari giapponesi catturati dalla Venere pitonata della Sant'Anché, che stanno ammassando capitali per investire nel mercato immobiliare di Pioltello e Gallarate. A preoccupare, naturalmente, tra tutte queste fattispecie, soprattutto il trasferimento in massa degli svizzeri a Foggia, perché questo provocherebbe la sostituzione etnica dei pugliesi con gli elvetici e, insomma, un casino che si riverserebbe tutto quanto nuovamente sulle spalle di Lollobrigida, tanto che bisognerebbe fare una campagna a questo punto Open to Lollobrigida per promuovere il ministro cognato nel mondo. Ma lasciamo perdere gli effetti, mica facile, gli effetti di Open to Meraviglia, perché dicevamo che se fosse una canzone per quanto riguarda la politica internazionale sarebbe il Se Telefonando, con cui titola oggi Il Manifesto. Se fosse un film potrebbe essere C'era una volta il MES. È tornato il MES ancora una volta a fare da corollario al nuovo patto di stabilità e ai temi connessi tipo il PNRR, argomento su cui apre per esempio oggi Domani. Ma così come c'era una volta il West, c'era una volta anche il Terzo Polo, e oggi ritorna con una nuova pagina la grande saga del Terzo Polo, e ritorna sulla prima del Foglio, perché il clash del Terzo Polo sta generando un simpatico e paradossale effetto, che racconta oggi Salvatore Merlo sulla prima del Foglio. Mettiamo che davvero Carlo Calenda domani decida di rompere con Matteo Renzi, ecco, la vicenda non finirebbe con un'esplosione del gruppo parlamentare che adesso li vede insieme, e nemmeno col trionfo di Calenda, ma finirebbe, pensate, con Calenda che al Senato si dovrebbe iscrivere al gruppo misto con i Verdi e Sinistra Italiana, mentre Renzi si tiene il gruppo parlamentare. Insomma, il gran randellatore di Bonelli e Fratoianni, cioè Calenda, finirebbe proprio con il partito di Bonelli e Fratoianni, cioè si dovrebbe sedere accanto a quelli per i quali 9 mesi fa ruppe, lo ricorderete, un accordo elettorale già siglato con il PD di Enrico Letta. Come dimenticarlo? Con le frattaglie di sinistra io non ci sto, disse Calenda, ultime parole famose. Il fatto appunto è che da ieri pomeriggio Renzi, con il passaggio di Enrico Borghi dal PD a Italia Viva, ha 6 senatori, 6 dunque sufficienti a tenere in piedi il gruppo parlamentare. Calenda invece ne avrebbe soltanto 4, da cui l'esigenza di allearsi proprio con Bonelli e Fratoianni. Ma sulla prima del Foglio, eccola qua, riappare Open to Meraviglia. Perché? Perché oggi il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, dà un calcio al catastrofismo, all'industria del pessimismo, e ci dice che la meraviglia è già con noi, basta saperla guardare. Lo sapevate, scrive Cerasa, che nell'ultimo biennio il PIL italiano è aumentato dell'11,7% più di quello mondiale? Lo sapevate che negli ultimi 3 anni i dati dell'Istat segnalano che in Italia la diseguaglianza, invece che essere aumentata, è diminuita? Lo sapevate che il numero di contratti di lavoro in Italia ha toccato il suo massimo storico in termini di occupati a tempo indeterminato? Lo sapevate che la ricchezza degli italiani detenuta in immobili e attività finanziarie è cresciuta del 3% nel 2021, arrivando a quota 10.422 miliardi di euro? Non lo sapevamo, come diceva Troisi, ma me lo segno. Esiste un'Italia reale che con forza, con rabbia, con ostinazione, ogni giorno fa un piccolo tentativo per mostrare il suo volto, scrive Cerasa sulla prima del Foglio. E dunque apriamo, spalanchiamo gli occhi anche noi sulla meraviglia che ci circonda, e così abbiamo anche il tempo di contemplarla, visto che adesso la linea la devo dare al volo ai titoli delle 8 e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi. Dopo le 8, se nell'ascoltare questa canzone che si intitola Philox is Dead avete aguzzato l'orecchio e vi siete detti ma queste chitarre mi ricordano qualcosa, bene, la vostra percezione era corretta, perché è giusto che queste chitarre vi ricordino qualcosa, visto che la canzone è firmata The No Ones, che è un nuovo progetto di cui fa parte Peter Buck, il chitarrista dei Rem. Quelle chitarre che facevano tanto Rem erano evidentissime all'interno di questo brano. Abbiamo cominciato questa mattina tornando necessariamente, per quanto in modo tangenziale, sulla vicenda della campagna Open to Meraviglia, che ieri è finita addirittura sulle colonne del Guardian, video sul turismo italiano deriso per aver utilizzato filmati della Slovenia, notizia che si accompagna con un'altra notizia, quella di una delle ragazze ritratte nel video, ragazza slovena che sembra abbia fatto causa per sfruttamento illecito dei diritti di immagine, visto che nessuno l'aveva consultata, e questo va ad aggiungersi a tutta la sequenza quella di Gaff che sono state raccontate in questi giorni in cima all'Everest delle Gaff. Naturalmente il campo delle traduzioni con città come Camerino diventate garderobe eccetera eccetera, ma visto che è facile fare dell'ironia sulla campagna del lancio turistico dell'Italia nel mondo della Sant'Anché, beh, per onestà intellettuale è bene ricordarsi da dove arriviamo. Arriviamo per esempio da Veribello, ve la ricordate la campagna di Franceschini ai tempi di Expo? Che cosa ne fu e che cosa generò Veribello? È facile andarlo a vedere, basta digitare Veribello su Google ed ecco che esce una sequenza che ci ricorda che Veribello fu l'ennesima storia italiana, come scrive Wired, Veribello è verimorto, ennesimo flop del sito e del progetto voluto dal ministro della cultura Franceschini, questo era gli Stati Generali, e poi via così, chiude Veribello, così Franceschini ha buttato migliaia di euro, finisce il sogno di Veribello, Veribello, tutto il flop in 10 punti, eccetera, eccetera. Ma ancor prima di Veribello ricorderete certamente quando a interpretare la campagna fu niente po' di meno che il Clinton Deno Altri, Rutelli in prima persona con quel classicissimo Please visit our country.
L'Italia è il paese che ha regalato al mondo...
No, questo non è... questo è... Ma perché è partito lui? Attenzione. No, niente, si è bloccato tutto, perfetto. Vediamo...
L'Italia è il paese...
E niente, vuole partire Berlusconi. Si rifiuta di far partire Rutelli.
L'Italia è il paese che ha regalato...
L'Italia è il paese, vabbè, niente. Allora, ricordatevi di Please visit our country, perché il computer si rifiuta di farlo partire e arriviamo direttamente, come dire, al principe dei narratori delle bellezze dell'Italia, perché fu Silvio che in prima persona interpretò il ruolo di bardo nel mondo con questo promo sulle bellezze del bel paese.
L'Italia è il paese che ha regalato al mondo il 50% dei beni artistici tutelati dall'UNESCO. Più di 100.000 chiese e monumenti, 40.000 dimore storiche, 3.500 musei, 2.500 siti archeologici e più di 1.000 teatri. Lo sapevi? Approfitta delle tue vacanze per scoprire l'Italia che ancora non conosci. Questa nostra magnifica Italia da scoprire e da amare.
E vabbè, eravamo già allo zenith, naturalmente, non si poteva fare di meglio e di più. Questo per fare giusto un po' di memoria storica rispetto a tutti i grandi tentativi di promozione dell'Italia e delle sue bellezze nel mondo. Si chiudeva con Silvio e attenzione perché questa mattina il quotidiano Libero richiama in prima pagina la lezione di Marta Fascina che... ci ha insegnato, ci sta insegnando, pensate, con i fatti che cosa significhi amare. Sempre al suo fianco la Fascina da 23 giorni vive in clinica con Silvio nella sua suite privata di 300 metri quadri al sesto piano. Nonostante i 54 anni di differenza, la Fascina sta dimostrando con i fatti, scrive Libero appunto, che cosa significhi amare. Una bella pagina di amore accompagnata dall'altra notizia, ovvero dalla visita della suocera che si è recata al capezzale di Berlusconi, dove sta il problema che la mamma di Marta Fascina, appunto suocera di Silvio, come si chiama? Si chiama Angela della Morte, e quindi quando avranno detto a Silvio chi è che viene a trovarmi oggi? Oggi viene a trovarti Angela della Morte, ecco, credo che non l'abbia presa benissimo conoscendolo, ma lasciamo le facezie che abbiamo a corollario e andiamo a vedere i temi di prima pagina, come si diceva oggi, soprattutto il grande ritorno del patto di stabilità su cui aprono una buona metà dei quotidiani in edicola. E allora andiamo a vedere di che cosa si sta parlando, lo facciamo partendo dal racconto di Marco Bresolini inviato a Bruxelles sulle colonne della Stampa. I paesi ad alto debito come l'Italia dovranno continuare continuare a ridurlo, ma il debito, ma gradualmente, e secondo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, con il nuovo sistema la riduzione del debito sarà realistica. Quel che sicuramente cambierà è che non ci sarà più un sistema di regole standard uguali per tutti, ma i piani di rientro saranno negoziati bilateralmente tra i singoli stati e Bruxelles con uno schema molto simile a quello del recovery. Ricorderete che il patto di stabilità è stato sospeso con l'arrivo della pandemia e adesso viene ripristinato con un piano e una cornice di regole parzialmente modificate. Questo vuol dire, prosegue Bresolin, che i governi dovranno modificare drasticamente la loro programmazione di bilancio. Anziché definire manovre annuali in autunno, dovranno effettuare una pianificazione pluriennale. La durata dei cicli sarà di almeno 4 anni, che potranno essere prolungati fino a un massimo di 7 in cambio di riforme strutturali e di investimenti nei settori considerati prioritari dalla UE: transizione ecologica, digitale e difesa. I ministeri delle finanze dovranno quindi definire entrate e uscite su un orizzonte temporale di medio termine e dovranno anche programmare con largo anticipo le riforme che intendono adottare, oltre agli investimenti da effettuare. La Commissione ha spiegato che in caso di elezioni i piani potranno essere cambiati, perché ovviamente cambieranno le priorità politiche dei governi. Rispetto alle bozze iniziali, sono 2 le modifiche più significative apportate dall'esecutivo UE per andare incontro, da un lato, alle richieste dei paesi più indebitati e dall'altro a quello dei cosiddetti rigoristi. È stata eliminata la suddivisione dei paesi in sottogruppi in base alla sostenibilità del loro debito, una modifica che secondo fonti italiane va nella giusta direzione, perché consente di definire i piani senza classificazioni discriminatorie. Per cercare di assecondare le richieste della Germania, invece, che fino all'ultimo ha chiesto senza successo di imporre un taglio annuo del debito pari almeno a un punto di PIL, la Commissione ha introdotto alcune misure di salvaguardia. L'aumento della spesa primaria netta dovrà rimanere al di sotto della crescita potenziale nel medio termine, ma la più importante prevede che in caso di sforamento del tetto del 3% del deficit, i paesi dovranno fare un aggiustamento di bilancio annuo pari allo 0,5 del PIL fino a quando il livello del deficit non sarà tornato al di sotto della soglia massima. Per Berlino è ancora troppo poco, mentre per Parigi è già troppo. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, considera le nuove regole un passo avanti, ma il ministro del tesoro punta il dito sulla contabilizzazione degli investimenti, che non verranno scorporati dal calcolo di deficit e debito. Noi avevamo chiesto con forza l'esclusione delle spese di investimento, incluse quelle tipiche del PNRR, sul digitale, sul Green Deal, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri. Prendiamo atto che così non è, e il prendere atto potrebbe significare un conto da 60 miliardi. Siamo sempre sulle colonne della stampa: regole più flessibili nella UE, ma finisce l'era della spesa senza limiti inaugurata con il Covid. L'Italia torna ad essere l'osservata speciale e sarà chiamata a risparmi significativi. Scrive Marco Zatterin: quasi 9 miliardi l'anno per 7 anni se tutto va bene, oppure 16 miliardi l'anno per 4 anni nella peggiore delle ipotesi, quella in cui l'Italia non riesca a mettere le briglie all'indebitamento. In ogni caso, circa 60 miliardi di risparmi da realizzare in un tempo variabile e negoziabile per non violare il nuovo patto di stabilità, sempre che questo rimanga come lo ha presentato la Commissione UE. Sono 4 ponti sullo stretto per scendere terra a terra. Bene o male, meglio del vecchio impianto di regole più rigido e stupido dell'auspicabile, che a bocce ferme avrebbe imposto sino a 80 miliardi di tagli annui. Decisamente peggio del vuoto seguito alla pandemia, dell'opportuna sospensione dei vincoli che ha favorito spese generose forse troppo. Comunque vada, il 2024 segnerà la fine della fiera della spesa e del ritorno dei paletti comunitari, che impone di essere nuovamente saggi e virtuosi, e per limitare i danni, con l'arte della diplomazia, parecchio più credibili di quanto avvenuto in passato. Bisogna subito dire che questa è una proposta controversa. Oltre tutto deve passare all'esame degli stati membri, cioè il Consiglio UE, del Parlamento a 12 stelle. Sarà una battaglia dura, probabilmente uno dei terreni di scontro più accesi dei prossimi mesi, una disputa che l'anno o poco più che manca al rinnovo dell'Assemblea di Strasburgo, renderà incandescente, ci saranno modifiche, tutti i Giorgetti d'Europa riscopriranno l'adrenalina delle notti di negoziato infinite, nulla di nuovo dunque, se non che si auspica di portare a casa il pacchetto perché possa entrare in vigore col 2024, prospettiva che assomiglia più a una speranza che a una previsione. L'Europa ha la tendenza ad assomigliare a quel gioco in cui partecipano in 27 e alla fine vincono i tedeschi, attualmente però sotto scacco, con l'aggravante per noi che Roma e Berlino sono in dissintonia per ragioni opposte. Insomma, una grossa partita politica che si deve giocare, che si giocherà a Bruxelles, ma intanto, scrive Valentina Conte su Repubblica, con queste regole dovremmo rivedere anche gli investimenti. Oggi, in un colloquio del ministro Giorgetti con Federico Fubini sulle colonne del Corriere della Sera, Giorgetti dice che appunto gli investimenti dovranno essere rivisti, e ora aggiunge Repubblica addio alle promesse su pensioni e fisco, perché ovviamente con il nuovo quadro normativo e con il ritorno di una cornice di regole più stringenti, la possibilità di scavallare i vincoli di bilancio si fa più difficile. Riforme solo con i tagli, scrive Valentina Conte sulle colonne di Repubblica. La prudenza del DEF aveva già anticipato la mancanza di risorse, adesso i vincoli europei certificano i sacrifici. Argomento connesso è naturalmente quello del PNRR. Sul tema apre Oggi Domani, scrive Giulia Merlo. Il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto lo ripete come un mantra sia alla Camera che al Senato: ci auguriamo lo sblocco della terza rata del PNRR nelle prossime ore. Un augurio che però è costellato di ma e di se. La terza rata da 19 miliardi, riferita ai 55 obiettivi assegnati all'Italia del 31 dicembre 2022, infatti per ora è sospesa in attesa delle verifiche della Commissione europea. Il governo ha ottenuto la proroga di un mese, poi sarà il momento della verità e l'Italia rischia di trovarsi con una bocciatura europea, con il mancato arrivo della nuova tranche di fondi e l'enorme problema di progetti finanziati ma non ancora partiti. Per questo Fitto ha scelto la strategia della parziale ammissione, ci sono alcune criticità, ha detto, e la strategia della discolpa. A fine dicembre il governo era in carica solo da 2 mesi, ha aggiunto, per poi provare a rassicurare tutti: cambiando gli obiettivi in corsa possiamo ancora raggiungere l'obiettivo finale, cioè spendere tutti i fondi assegnati. A proposito di obiettivi e di fondi, quello che in questo momento sembra essere tra i più critici riguarda per esempio gli asili. E allora andiamo sulla prima del Messaggero: i ritardi sugli asili nido a rischio, 2000 strutture corsa per salvare i fondi. Tra gli obiettivi a rischio, scrive il Messaggero, c'è infatti l'aggiudicazione dei lavori per costruire nuovi asili nido, per la precisione 1857 asili e 333 scuole materne entro il 2026, per un totale di 264.480 nuovi posti. Missione ambiziosa, troppo, ha ammesso ieri il ministro per gli affari UE Fitto durante l'informativa in Parlamento. Le lancette corrono, entro il 31 maggio, stando alla roadmap concordata con Bruxelles, è infatti prevista l'aggiudicazione di tutti gli appalti. Ritardi, lungaggini burocratiche e l'inerzia dei comuni costringono ora a rivedere quelle tabelle di marcia e a mettere in discussione un pilastro del PNRR italiano che può risolvere un problema cronico in un paese in cui, dati Istat, un bambino su 3 ha accesso ai servizi per la prima infanzia. Il rischio di un frontale con la Commissione sugli asili nido è nell'aria da tempo, del resto ha ricalcato ieri Fitto in aula. La misura del piano italiano aveva già accumulato ritardi evidenti in fase di selezione. In effetti, segnali premonitori non sono mancati: prima il bando disertato nel febbraio 2022 e rinviato di mese in mese, poi i ritardi del Ministero dell'Istruzione che ha pubblicato ad agosto invece che a giugno la graduatoria con gli interventi finanziati. Dunque il nuovo rinvio disposto in autunno dal nuovo ministro Valditara, che ha spostato spostato dal 31 marzo al 31 maggio, l'ultima data utile per aggiudicare gli appalti. In totale sono serviti ben 4 bandi per assegnare tutti i fondi. Come non bastasse, negli ultimi mesi si è aggiunta la scure del caro materiali, che ha spinto le aziende a inoltrare le richieste di modifica dei progetti, più di 600, per tenere conto dell'inflazione. Le responsabilità, insomma, sono diffuse, chiamano in causa anche i comuni italiani, gran parte dei quali ha disertato i bandi, vuoi per la carenza diffusa di tecnici per il PNRR, vuoi per fattori culturali e sociali legati ai territori, specialmente al sud. Molte famiglie preferiscono educare a casa i bambini in tenera età. Da parte loro, i sindaci riuniti nel Lancio hanno puntato il dito contro lentezze e ostruzionismi della macchina burocratica, a partire dai malfunzionamenti del sistema informatico Regis, che documenta i progetti del PNRR. Tra un rimpallo e l'altro, il quadro resta dunque in bilico. Non è affatto scontato che dalla Commissione UE arrivi un via libera alla revisione dei target di giugno, e quindi puff, l'obiettivo asili potrebbe anche dissolversi come per magia. E se saltano gli asili è ben altra cosa rispetto allo stadio di Venezia o a quello di Firenze. E poi, appunto, c'era una volta il MES, terzo ed ultimo argomento connesso, perché alla fine slunga, prima o poi l'appuntamento di calendario arriva, e di margine per allungare il brodo non ce n'è più. E quindi MES, Europa in pressing, domani al vertice di Stoccolma l'ultimatum dei ministri delle finanze del governo italiano, l'avvertimento: senza la ratifica della riforma gli altri dossier resteranno congelati. Uno dei tanti appuntamenti rimandati ancora, ricordiamoci che c'è per esempio ancora tutta la questione dei balneari, su cui fare punto con Bruxelles. Ma intanto lasciamo tutto questo pacchetto, che incroceremo naturalmente domani con il professor Di Stefano nel giorno delle locuste, trasferendoci invece sul campo della guerra in Ucraina, perché oggi Repubblica apre con un titolo che dice: fuoco sui giornalisti, raccontando l'attacco subito dal suo inviato Corrado Zunino, che ha portato alla morte del suo compagno, l'operatore Bogdan Bitic, ucciso da un cecchino nella zona di Kherson, mentre stavano lavorando per raccontare il campo e gli eventi. E Corrado Zunino oggi racconta in prima persona quello che è accaduto: ho sentito i colpi, un bruciore alla spalla, ho visto Bogdan cadere a terra a un metro da me, pochi secondi, è morto davanti ai miei occhi, una sofferenza atroce. Bogdan era un grande amico, un giornalista di valore. Lunedì sera eravamo arrivati a Mykolaiv con l'obiettivo di muoverci verso Kherson a sud per raccontare la controffensiva ucraina. Dal 20 aprile ci sono notizie di incursioni delle forze di Kiev al di là del ponte Antonovsky, nella zona sotto controllo dei russi. Abbiamo organizzato il viaggio con le attenzioni e le prudenze che abbiamo sempre usato. Alle 9:30 siamo partiti per Kherson, Bogdan alla guida, io accanto. Abbiamo costeggiato il fiume che sfocia nel Mar Nero e ci siamo fermati a fare foto e video. È una zona che è stata in guerra, occupata a lungo dai russi, ma da tempo è stabilmente in mano ucraine. Oltrepassiamo 3 checkpoint, Bogdan scambia qualche parola con i militari, non ci dicono nulla. Arriviamo a Kherson, una città svuotata, poche macchine, qualche bicicletta, ma non distrutta come i centri dell'est. Si vedono i segni dei colpi di mortaio sui palazzi. Ci spostiamo verso una zona portuale, finiamo davanti a un hotel disabitato con le finestre bombardate. Bogdan scherza: stanotte dormiamo qui. Sentiamo dei colpi, ma sono molto lontani, saranno stati 8-10 chilometri in zona russa sulla riva orientale del Dnieper. Gli ucraini tengono il lato occidentale dove siamo noi. Non ci sono scambi di fuoco tra le due parti. Ci avviciniamo al ponte Antonovsky perché dal 20 e poi dal 22 aprile ci sono evidenze di incursioni ucraine sull'altra sponda. Lasciamo la macchina e saliamo la rampa. Non si sentono esplosioni né rumori di droni. Ci fermiamo per filmare il ponte, che è parzialmente distrutto in due punti. Ci sono dei militari ucraini a circa 20 metri da noi. muoio, ho addosso il giubbotto antiproiettile blu con la scritta bianca press, stampa e in testa l'elmetto. All'improvviso gli ucraini urlano go away, andate via, press, press. Sono pochi secondi, mi giro per tornare verso la macchina che è a 30 metri da noi. Bogdan rimane fermo, sento un colpo da dietro, la spalla che brucia. Mi giro sperando che Bogdan mi stia seguendo, ma lui non si muove e a terra, pochi metri, cado anch'io, perdo sangue, non capisco da dove arrivi. Siamo ancora sotto tiro, scoprirò dopo, in ospedale con un terzo proiettile conficcato nella parte anteriore del giubbotto. Mi rialzo, decido di non tornare alla macchina perché sarei ancora un bersaglio. Corro, vedo i militari ucraini nel checkpoint, nel pilone, li guardo per capire da dove provengano gli spari. Nulla. Continuo a correre e poi il racconto dell'arrivo all'ospedale, la consapevolezza del amico e del collega ammazzato e il ricordo che accompagna questa tragica giornata di guerra e di racconto della guerra di un inviato sul campo. Vi dicevo che questa mattina il titolo del manifesto è "Se telefonando Zelensky chiama Xi Jinping che ribadisce il suo impegno per la pace e il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, Mosca ingoia il boccone amaro", scrive il manifesto. E intanto ieri a Roma la conferenza bilaterale con l'Ucraina, l'Italia cerca un posto al sole nella ricostruzione del tema, si occupa anche Tommaso Di Francesco nell'editoriale di prima pagina del manifesto. La Cina dialoga e dall'est Europa si armi no, invece il grano di Francesco che si concentra sulle contraddizioni interne all'Unione Europea, ma intanto tornando sulle colonne del Corriere della Sera, il corrispondente della Cina Guido Santevecchi prova a spiegare dal suo punto di vista le mosse del leader cinese, che teme la reazione atomica alla controffensiva ucraina, vuole lanciare un segnale all'Europa e forse fa un tentativo per far rinviare i piani a Kiev. Perché proprio ora, perché solo ora Xi Jinping ha finalmente parlato con il presidente dell'Ucraina aggredita dalla Russia? Il presidente cinese è un calcolatore, scrive Santevecchi, e una possibilità è che abbia scelto i tempi del suo intervento guardando alle mappe dei generali di Kiev, di cui tutti gli analisti militari occidentali discutono. Sul tavolo ci sono i piani per una controffensiva ucraina prevista per maggio. Il piano militare sta creando grandi attese e altrettanto nervosismo da Washington a Mosca. Si teme un allargamento del conflitto, l'ombra di una reazione nucleare russa. Sì, aprendo il canale personale con Zelensky, spendendo un suo inviato con l'incarico di sondare tutte le parti, forse vuole evitare o almeno far rinviare il contrattacco ucraino. Non sappiamo se il presidente cinese si sia di nuovo consultato in segreto con l'amico Vladimir Putin, se tema che l'armata russa sia destinata a subire altri rovesci sul campo o che il Cremlino immagini una risposta disperata con l'arma nucleare tattica. Certo, ora Kiev e Mosca e anche gli occidentali dovranno valutare il peso della superpotenza cinese. Stiamo intanto ai fatti emersi. La nota di Pechino sulla telefonata ieri è arrivata a tempo di record. Tra i punti chiave: uno, la cosa più concreta è l'annuncio dell'invio del rappresentante speciale cinese per gli affari euroasiatici a Kiev e in tutti gli altri paesi interessati alla soluzione della crisi ucraina. Due, Xi ha evocato il rischio dell'uso dell'arma nucleare dicendo che nessuno esce vincitore da uno scontro del genere. Si tratta di una ripetizione della posizione cinese, ma ricordarla in questa fase del conflitto, mentre personaggi come Medvedev continuano ad agitarne lo spettro, aggiunge un senso di urgenza. Tre, a Pechino nelle ultime settimane si è svolta una processione di leader europei, dal premier spagnolo Sanchez a Macron, che hanno chiesto a Xi di premere su Putin e di proporsi come grande mediatore chiamando Zelensky per dare copertura alle missioni politiche e commerciali degli europei e rispondere alla posizione più critica espressa dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Il leader comunista aveva bisogno di un bel gesto, ha finalmente telefonato a Kiev. Non ho più tempo a disposizione, quindi segnalo anche l'analisi di Stefano Stefanini sulle colonne della stampa, che intravede sì segnali positivi nell'azione di Xi Jinping, ma una rondine dice non fa primavera, Pechino è uscita dal suo torpore, ma la via della pace è ancora lunga, un contatto non basta a fare del leader cinese un mediatore, ma resta pur l'unico a poter influenzare Vladimir Putin. Chiudo qui, chiedo scusa alla GR per il minuto di ritardo. linea ad Alessandro Principe. Torniamo con il Demone del Tardi domani mattina. Tra poco la linea, come sempre, a Prisma e Lorenzo Ghidini.